Benvenuti al Daily Digest di martedì 17 marzo.
Oggi parleremo di AI in orbita. I data center spaziali sono già realtà. Anno 2034. Il vettore SLS Block 2 e la logistica pesante verso la Luna con Artemis 9. Anno 2035. Biostampa 3D di organi solidi funzionali. Anno 2035. La fusione nucleare commerciale e la medicina rigenerativa cambiano il mondo. Anno 2035. Impianti di energia solare spaziale. SBSP. Castello Angioino Aragonese di Gaeta. Architettura militare tra due epoche. Civita di Bagnoregio. La città che muore sullo sperone di tufo. DeepSeek. Il cervello cinese che sta risvegliando i robot. Il mondo dei robot. 1973. Il capolavoro di Crichton che ha anticipato l'era dei robot. E. Iniziamo.
AI in orbita. I data center spaziali sono già realtà.
Lo spazio sta diventando la sede dei data center del futuro.
Le condizioni termiche ed energetiche dell'orbita terrestre offrono vantaggi straordinari per l'intelligenza artificiale. La collaborazione tra Nvidia e StarCloud ha già portato all'addestramento del primo modello IA nello spazio, riducendo i costi e sfruttando l'energia solare costante. Il problema energetico e termico dei data center terrestri. I data center che alimentano l'intelligenza artificiale sono tra le infrastrutture più energivore del pianeta.
Un singolo grande cluster di GPU necessario per addestrare modelli di linguaggio di ultima generazione può consumare nell'ordine di decine di megawatt, gran parte dei quali viene dissipata come calore e richiede sistemi di raffreddamento enormemente costosi e complessi.
In alcune zone del mondo i data center competono con le città per l'accesso all'acqua e all'elettricità, generando critiche crescenti sul loro impatto ambientale.
Questo scenario ha spinto ricercatori e aziende tecnologiche a guardare verso lo spazio come alternativa strutturalmente vantaggiosa.
I vantaggi termici ed energetici dell'orbita.
Lo spazio offre due vantaggi fondamentali rispetto alla Terra per l'operatività dei data center.
Il primo è termico. In orbita, le strutture rivolte verso l'ombra raggiungono temperature estremamente basse,
permettendo di dissipare il calore generato dai processori senza alcun sistema di raffreddamento attivo, eliminando una delle voci di costo più rilevanti nell'operatività di un data center convenzionale. Il secondo vantaggio è energetico. In orbita bassa terrestre, un satellite è esposto alla luce solare per circa il 90% del tempo orbitale,
e i pannelli fotovoltaici spaziali generano energia fino a 8 volte superiore a quella producibile da una superficie equivalente a Terra, grazie all'assenza dell'atmosfera.
La collaborazione Nvidia e StarCloud. La collaborazione tra Nvidia, leader mondiale nella progettazione di GPU per l'intelligenza artificiale, e StarCloud, startup specializzata nell'infrastruttura computazionale orbitale, ha rappresentato il primo passo concreto verso la realizzazione di data center spaziali operativi. L'accordo prevede l'integrazione delle architetture GPU di Nvidia, ottimizzate per il calcolo parallelo massivo richiesto dall'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale, con le piattaforme satellitari di StarCloud progettate per operare in condizioni di microgravità e radiazione cosmica elevata.
Le modifiche necessarie all'hardware per operare nello spazio hanno riguardato principalmente la schermatura dalle particelle energetiche e la ridondanza dei sistemi di memoria.
Il primo modello IA addestrato interamente nello spazio.
Il risultato più significativo della collaborazione tra Nvidia e StarCloud è stato l'addestramento del primo modello di intelligenza artificiale portato a termine interamente in orbita. Questo traguardo storico ha dimostrato la fattibilità tecnica del calcolo intensivo in ambiente spaziale e ha confermato le proiezioni sui risparmi energetici. Il costo dell'addestramento orbitale è risultato significativamente inferiore a quello di un ciclo equivalente condotto in un data center terrestre di alto livello, grazie all'eliminazione quasi totale dei costi di raffreddamento e alla disponibilità di energia solare a costo quasi zero una volta in orbita. Sfide ingegneristiche dell'informatica orbitale. La realizzazione di data center spaziali non è priva di sfide ingegneristiche significative. La principale riguarda l'affidabilità dell'hardware in un ambiente ostile. Le radiazioni cosmiche possono causare errori di bit flap nelle memorie e corrompere i dati in elaborazione,
richiedendo architetture ridondanti e algoritmi di correzione degli errori particolarmente robusti.
La latenza nelle comunicazioni tra i nodi orbitali e i client terrestri rappresenta un secondo ostacolo, in parte mitigato dall'utilizzo di reti di satelliti in orbita bassa. Infine, la manutenzione in orbita rimane problematica e costosissima, rendendo la progettazione modulare e la longevità hardware aspetti critici del progetto.
Prospettive future verso data center permanenti in orbita. Le prospettive per i data center spaziali nei prossimi anni sono ambiziose. Diversi attori del settore aerospaziale e tecnologico stanno sviluppando concept per strutture orbitali dedicate al calcolo ad alta intensità,
alcune delle quali prevedono moduli interconnessi che si espandono in maniera modulare in orbita geostazionaria o in orbita lunare bassa. La riduzione progressiva dei costi di lancio, resa possibile dai razzi riutilizzabili di SpaceX e di altri operatori emergenti, sta rendendo questa opzione economicamente sempre più competitiva. Entro il 2030, secondo le stime del settore, i primi cluster di GPU orbitali di scala commerciale potrebbero essere operativi. L'intelligenza artificiale sta portando la corsa allo spazio in una direzione del tutto nuova, non più solo esplorazione e telecomunicazioni, ma calcolo, addestramento e inferenza. Lo spazio non è solo il luogo da cui guardare la Terra, potrebbe diventare il luogo in cui la Terra pensa.
Ogni giorno cerchiamo per te le notizie più interessanti. Ecco quella che segue su microsmeta.com.
Anno 2034. Il vettore SLS Block 2 e la logistica pesante verso la Luna con Artemis 9. Nel 2034, la missione Artemis 9 segnerà il collaudo operativo dell'SLS Block 2, la spina dorsale del trasporto pesante verso la Luna. Progettato per carichi senza precedenti, permetterà l'installazione di reattori nucleari miniaturizzati e impianti ISRU sulla superficie lunare, liberando progressivamente la colonia dalla dipendenza terrestre. Il contesto. La base lunare del 2033. Per comprendere il significato della missione Artemis 9 del 2034, è necessario inquadrarla nel contesto della base lunare permanente che il programma Artemis della NASA, in collaborazione con l'ESA, l'agenzia spaziale giapponese JAXA e i partner commerciali, prevede di stabilire entro il 2033 nelle vicinanze del polo sud lunare. Questa base, denominata Lunar Base Camp nelle pianificazioni ufficiali, ospiterà inizialmente un equipaggio rotante di 4 astronauti e dipenderà interamente dai rifornimenti terrestri per cibo, carburante, materiali di costruzione e componenti tecnologici. È esattamente questa dipendenza strutturale che la missione Artemis 9 e il suo vettore SLS Block 2 sono progettati a trasformare in modo definitivo. SLS Block 2, il vettore più potente mai costruito dall'umanità. Il sistema di lancio spaziale SLS Block 2 rappresenta la versione più evoluta e più capace dell'intera famiglia SLS sviluppata dalla NASA. Rispetto all'SLS Block 1B, il vettore utilizzato nelle missioni Artemis 3 successive fino all'ottavo, il Block 2 incorpora booster solidi potenziati di quinta generazione capaci di generare una spinta complessiva al decollo superiore ai 9,5 milioni di kg forza, superando persino i valori del leggendario Saturn V. La capacità di carico utile verso l'orbita lunare di trasferimento raggiunge le 46 tonnellate, consentendo per la prima volta il lancio in un singolo evento di componenti infrastrutturali di grande massa, come i moduli abitativi pressurizzati, i veicoli di superficie pesanti e i reattori nucleari miniaturizzati, che con i vettori precedenti avrebbero richiesto molteplici missioni separate. La missione Artemis 9. Obiettivi e carico utile. La missione Artemis 9 del 2034 ha come obiettivo primario il trasporto sulla superficie lunare dei componenti necessari per rendere la base lunare energeticamente e materialmente autonoma. Il carico utile principale è costituito da un reattore nucleare a fissione miniaturizzato della classe kilopower avanzata, un sistema compatto capace di generare fino a 40 kW elettrici in modo continuo e indipendente dal ciclo giorno-notte lunare, che dura circa 14 giorni terrestri ciascuno, e dalla prima unità operativa di un impianto ISRU per l'estrazione di risorse in situ. Artemis 9 trasporterà inoltre un rover di costruzione pesante destinato all'assemblaggio delle strutture superficiali della base espansa. I reattori nucleari a fissione sulla Luna. L'installazione di reattori nucleari a fissione miniaturizzati sulla superficie lunare rappresenta una delle più grandi sfide ingegneristiche del programma Artemis, nonché una delle innovazioni più trasformative per il futuro della presenza umana permanente nello spazio. I reattori kilopower di nuova generazione, sviluppati dalla NASA in collaborazione con il Dipartimento dell'Energia americano, utilizzano combustibile di uranio arricchito in una configurazione estremamente compatta. Il reattore ha dimensioni comparabili a una stufa a legna, e si avvalgono di un sistema di conversione dell'energia Stirling ad alta efficienza. La loro capacità di produrre energia indipendentemente dalla luce solare è cruciale nelle lunghe notti lunari, durante le quali i pannelli fotovoltaici convenzionali risultano inutilizzabili. ISRU. Estrarre risorse dal suolo lunare. Gli impianti di In-Situ Resource Utilization, ISRU, rappresentano la tecnologia più rivoluzionaria dell'intera strategia di insediamento lunare. Il regolite lunare, il sottile strato di polvere e roccia frantumata che ricopre la superficie della Luna, contiene significative concentrazioni di ossidi di silicio, alluminio, titanio e ferro, oltre a idrossili d'acqua intrappolati nelle regioni polari permanentemente in ombra. Gli impianti ISRU trasportati da Artemis 9 sono progettati per estrarre ossigeno dal regolite attraverso un processo di riduzione con idrogeno, e per scindere il ghiaccio d'acqua nelle zone polari in idrogeno e ossigeno tramite elettrolisi. Questi due gas, liquefatti e stoccati, diventeranno sia il propellente per i futuri veicoli lunari sia l'ossigeno respirabile per l'equipaggio. verso l'indipendenza progressiva della colonia lunare. La combinazione di energia nucleare locale e produzione autonoma di ossigeno e propellente che Artemis 9 porterà sulla Luna nel 2034 segna il punto di non ritorno nel percorso verso l'indipendenza della colonia dal cordone ombelicale terrestre. Con l'energia e il propellente prodotti in loco, le missioni di rifornimento dalla Terra potranno ridursi progressivamente in frequenza e concentrarsi esclusivamente sui materiali non replicabili localmente, componenti elettronici avanzati, farmaci, cibi deperibili e attrezzature specializzate. Gli ingegneri della NASA stimano che entro il 2040, grazie alla catena logistica avviata da Artemis 9, la base lunare potrebbe raggiungere un grado di autosufficienza energetica e propulsiva superiore o l'80%. Il 2034 e la missione Artemis 9 rappresentano un momento di svolta nella storia dell'esplorazione umana del Sistema Solare. Non più una semplice visita, non più una bandiera piantata in un deserto di polvere, ma l'inizio concreto di una presenza umana strutturata, autonoma e destinata a durare. La Luna cessa di essere una destinazione e diventa una piattaforma verso il futuro.
Resta con noi, l'informazione di qualità non si ferma mai. Proseguiamo su microsmeta.com. Anno 2035. Biostampa 3D di organi solidi funzionali. Nel 2035 la biostampa 3D trasformerà i trapianti, cuori e reni stampati con bioinchiostri da cellule staminali autologhe, dotati di architettura vascolare completa, azzereranno il rischio di rigetto e faranno collassare le liste d'attesa mondiali. La crisi globale dei trapianti. Ogni anno nel mondo decine di migliaia di pazienti muoiono in lista d'attesa per mancanza di un organo compatibile. La donazione da cadavere o da vivente non riesce a soddisfare una domanda che cresce ogni anno a causa dell'invecchiamento della popolazione, delle malattie croniche e dell'insufficienza d'organo terminale. La biostampa tridimensionale si profila come la soluzione strutturale a questa crisi. Come funziona la biostampa 3D di organi? Il processo parte dalla biopsia del paziente, dalla quale si isolano e coltivano cellule staminali pluripotenti autologhe. Queste vengono incorporate in bioinchiostri, miscele di idrogel biocompatibili che fungono da matrice di supporto. Una stampante 3D biomedica deposita questi inchiostri strato per strato, seguendo un modello digitale tridimensionale dell'organo da replicare, ricavato da scansioni TC o RM del paziente. Il nodo critico, la vascolarizzazione. Il principale ostacolo tecnico alla biostampa di organi solidi complessi è la creazione di una rete vascolare interna funzionante. Senza capillari che distribuiscano ossigeno e nutrienti, i tessuti più profondi andrebbero incontro a necrosi nel giro di poche ore. I ricercatori stanno sviluppando tecniche di stampa multimateriale capaci di integrare direttamente canalicoli vascolari di diametro submillimetrico, rivestiti di cellule endoteliali autologhe. Cellule autologhe e azzeramento del rigetto. L'uso esclusivo di cellule staminali prelevate dal ricevente rappresenta una svolta immunologica fondamentale. Poiché l'organo è costruito con il materiale biologico del paziente stesso, il sistema immunitario lo riconosce come proprio e non attiva la risposta di rigetto. Questo elimina la necessità di terapie immunosoppressive croniche, farmaci che oggi causano gravi effetti collaterali e aumentano il rischio di infezioni e tumori. Lo stato dell'arte e la traiettoria verso il 2035. Tra il 2023 e il 2025 diversi gruppi di ricerca hanno annunciato la stampa di tessuto cardiaco funzionante, di mini reni vascolarizzati e di scaffolding epatici biocompatibili. Aziende come Organovo e United Therapeutics, insieme a startup universitarie europee e asiatiche, stanno accelerando la curva di sviluppo. Le previsioni più solide del settore collocano i primi impianti clinici su larga scala di organi stampati in 3D entro la metà degli anni 30 di questo secolo. La biostampa 3D di organi solidi non è fantascienza, è ingegneria biologica avanzata in corsa verso la clinica. Quando cuori e reni costruiti su misura sostituiranno quelli donati, la medicina dei trapianti cambierà per sempre, salvando milioni di vite che oggi si perdono nell'attesa. Se Digital World's Daily Digest ti piace, regalaci un like e seguici su microsmeta.com.
Anno 2035. La fusione nucleare commerciale e la medicina rigenerativa cambiano il mondo. Nel 2035, due rivoluzioni trasformeranno la civiltà: l'attivazione di ARC, prima centrale a fusione nucleare commerciale di Commonwealth Fusion Systems in Virginia, capace di erogare 400 MW puliti, e i progressi della medicina rigenerativa. Un trionfo della fisica applicata e della bioingegneria che cambierà la storia. La promessa secolare della fusione nucleare. Per oltre 70 anni la fusione nucleare, la reazione che alimenta il Sole e le stelle, è rimasta la promessa energetica perennemente a 30 anni dal suo raggiungimento. La battuta ricorrente tra i fisici è diventata quasi un mantra malinconico. Eppure, negli anni 20 del XXI secolo, qualcosa di strutturalmente diverso ha cominciato ad accadere. Grazie all'avanzamento nella tecnologia dei magneti superconduttori ad alta temperatura e alla disponibilità di capitali privati disposti a investire in ricerca di base,
startup come Commonwealth Fusion Systems hanno reso credibile e prossima la prospettiva di un reattore a fusione che produca più energia di quanta ne consumi,
in modo continuo e commercialmente competitivo. Commonwealth Fusion Systems e il progetto ARC.
Commonwealth Fusion Systems, azienda nata come spin-off del MIT nel 2018, ha sviluppato il progetto ARC, affordabile, robust, compact,
come risposta diretta alle limitazioni dei grandi progetti governativi come ITER.
L'idea di fondo è radicalmente diversa. Invece di costruire macchine sempre più grandi e costose, CFS punta su reattori compatti ma ad altissima densità di campo magnetico, resi possibili dai magneti a nastro REBCO, superconduttori ad alta temperatura basati sull'ossido di rame, bario e renio, capaci di generare campi magnetici di 20 Tesla, oltre il doppio di quanto ottenibile con le tecnologie superconduttive precedenti. La compattezza del reattore ARC riduce i costi costruttivi di un ordine di grandezza rispetto a ITER. Il reattore SPARC è la dimostrazione scientifica. Prima di costruire ARC, CFS ha sviluppato il reattore dimostrativo SPARC, completato nei primi anni 30 del XXI secolo. SPARC è progettato non per produrre energia commerciale, ma per dimostrare il raggiungimento del cosiddetto Q maggiore di 1, ovvero che la fusione produce più energia di quella necessaria a scaldare il plasma, in un reattore di dimensioni praticabili industrialmente. I risultati di SPARC hanno confermato le proiezioni teoriche dei magneti REBCO e hanno validato la scala fisica su cui è stato dimensionato ARC. Il successo di SPARC ha convinto i principali investitori istituzionali, tra cui il Dipartimento dell'Energia americano, a finanziare la costruzione della centrale ARC presso il James River Industrial Park in Virginia. 400 MW puliti nella griglia elettrica del Virginia. La centrale ARC, la cui attivazione è prevista per il 2035,
è dimensionata per erogare 400 MW di elettricità stabile e priva di emissioni di carbonio direttamente nella rete elettrica nazionale americana.
A differenza dei reattori a fissione convenzionali, ARC non produce scorie nucleari ad alta radioattività a lungo termine. I prodotti della fusione deuterio-trizio sono principalmente elio e neutroni, e l'unico materiale che si attiva per irraggiamento è la struttura del reattore stesso,
con tempi di decadimento dell'ordine di decenni anziché di millenni.
La disponibilità di un reattore dimostrativo di scala industriale aprirà la strada a una proliferazione rapida di centrali tokamak compatte,
con l'obiettivo dichiarato di schierarne migliaia entro il 2050.
Medicina rigenerativa, organi costruiti su misura. Parallelamente alla rivoluzione energetica, il 2035 vedrà la maturazione industriale della medicina rigenerativa, la branca della biomedicina che ambisce a riparare o sostituire tessuti e organi danneggiati attraverso la biologia molecolare piuttosto che attraverso il trapianto convenzionale. Le tecnologie di bioprinting tridimensionale, la stampa di tessuti biologici viventi strato per strato a partire da bioink contenenti cellule staminali e biomateriali, avranno raggiunto entro quella data la capacità di produrre strutture tissutali funzionali come cartilagini, cornee, strutture vascolari e segmenti di tessuto cardiaco. Questi progressi si baseranno sull'integrazione di dati genomici personalizzati con protocolli di differenziazione cellulare controllata da intelligenza artificiale. Staminali, bioprinting e xenotrapianti, il futuro della medicina.
Il 2035 segnerà probabilmente anche il consolidamento degli xenotrapianti di seconda generazione come pratica clinica accettata.
I maiali geneticamente modificati per eliminare i geni responsabili del rigetto immunologico umano, sviluppati da aziende come Egenesis e Revivicor, forniranno reni, cuori e fegati trapiantabili in pazienti umani con tassi di successo comparabili ai trapianti da donatore umano. L'integrazione tra xenotrapianti, bioprinting e terapia con cellule staminali indotte pluripotenti creerà un arsenale rigenerativo senza precedenti, riducendo drammaticamente la mortalità per insufficienza d'organo e la dipendenza da donatori. La lista d'attesa per un trapianto, che oggi può durare anni, è destinata a diventare un ricordo del passato.
Il 2035 non sarà soltanto un anno del calendario, sarà il punto in cui due delle più antiche ambizioni dell'umanità, energia illimitata e vita più lunga,
diventeranno realtà ingegneristiche. Un mondo che non dipende più dal petrolio per scaldarsi e che non accetta più la morte per mancanza di un organo è un mondo strutturalmente più giusto e più libero.
Non utopia, fisica applicata e bioingegneria al servizio del genere umano.
Se Digital World's Daily Digest ti piace, scrivi una recensione con 5 stelle su Apple iTunes o su Spotify. Continuiamo su microsmeta.com.
Anno 2035. Impianti di energia solare spaziale, SBSP. Costellazioni di pannelli solari in orbita geostazionaria trasmetteranno energia wireless sulla Terra. Solaris dell'ESA, i progetti Caltech e la stazione cinese da megawatt sfruttano un'insolazione 10 volte superiore, garantendo un carico energetico net zero costante e senza intermittenza. Cos'è l'energia solare spaziale? L'energia solare spaziale, nota con l'acronimo SBSP, Space Based Solar Power, consiste nel raccogliere la radiazione solare in orbita geostazionaria, dove è circa 10 volte più intensa rispetto alla superficie terrestre e non è soggetta ai cicli giorno-notte né all'assorbimento atmosferico. L'energia raccolta viene convertita in fasci di microonde o laser e trasmessa senza fili verso ricevitori a terra chiamati rectenne. I programmi in corso, ESA, Caltech e Cina. Tre attori principali guidano lo sviluppo dell'SBSP. L'Agenzia Spaziale Europea ha avviato il programma Solaris per valutarne la fattibilità e le implicazioni normative. Il California Institute of Technology ha dimostrato nel 2023 la prima trasmissione wireless di energia solare dallo spazio con il satellite MEPOL. La Cina ha dichiarato l'obiettivo esplicito di realizzare una stazione SBSP operativa a livello di megawatt entro il 2035. Come si assemblano le strutture in orbita? Le costellazioni di pannelli solari e specchi parabolici previste per il 2035 saranno troppo grandi per essere lanciate già assemblate. Il montaggio avverrà in orbita geostazionaria attraverso sistemi robotici autonomi, in parte derivati dalle tecnologie sviluppate per la Stazione Spaziale Internazionale. La riduzione dei costi di lancio, grazie ai razzi riutilizzabili, è un prerequisito economico fondamentale per la fattibilità del progetto. Il vantaggio sull'energia rinnovabile terrestre. Il principale limite del solare e dell'eolico a terra è l'intermittenza. La produzione dipende dal meteo, dall'ora del giorno e dalla stagione. L'SBSP offre invece un carico di base costante, disponibile 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, senza interruzioni. Questo lo rende un complemento strategico ideale alle rinnovabili terrestri, capace di colmare i deficit energetici e ridurre la dipendenza da accumuli su larga scala. Sicurezza e sostenibilità della trasmissione. Un timore comune riguarda la sicurezza dei fasci energetici trasmessi dalla stazione orbitante. Gli studi tecnici dimostrano che i fasci di microonde a bassa densità impiegati sono sicuri per uccelli, aerei e persone che attraversassero accidentalmente l'area di ricezione. Le rectenne a terra possono inoltre essere installate su terreni marginali non coltivabili, con ridotto impatto sull'uso del suolo agricolo. Entro il 2035 l'energia solare spaziale potrebbe trasformarsi da concetto teorico degli anni 70 del secolo scorso in infrastruttura energetica reale. La capacità di trasmettere potenza pulita e costante dallo spazio rappresenta una delle risposte più ambiziose alla sfida climatica globale e alla crescente domanda energetica mondiale.
La tecnologia è il pennello con cui dipingiamo il domani. Vediamo il prossimo colore su microsmeta.com. Castello Angioino Aragonese di Gaeta, architettura militare tra due epoche. Il Castello Angioino Aragonese di Gaeta è una delle fortezze costiere più stratificate d'Italia. Costruito tra il XIII e il XV secolo, fonde il gotico militare francese angioino con le successive cortine aragonesi, progettate per resistere alle nuove armi da fuoco. Gaeta, una posizione strategica nel Medioevo. Gaeta sorge su un promontorio che si protende nel Mar Tirreno, al confine tra il Lazio e la Campania. La sua posizione la rese fin dall'antichità un nodo militare e commerciale di primo piano. Nel corso del Medioevo il controllo del Golfo di Gaeta era conteso tra le grandi potenze del meridione. Normanni, Svevi, Angioini e Aragonesi si succedettero lasciando ciascuno tracce visibili nel tessuto urbano e nelle mura del castello. La componente angioina, il gotico militare francese. La parte più antica del castello risale al XIII secolo e rispecchia fedelmente il gotico militare francese introdotto dagli Angioini nel meridione d'Italia. Le torri cilindriche, le cortine alte e sottili, le caditoie e la pianta pensata per la difesa con archi e balestre sono tutti elementi tipici di quella tradizione costruttiva. Carlo I d'Angio e i suoi successori rafforzarono significativamente il sistema difensivo costiero del regno, e Gaeta ne fu uno dei capisaldi principali. La trasformazione aragonese. Adeguarsi alla polvere da sparo. Con l'arrivo degli aragonesi nel XV secolo il castello subì una profonda trasformazione strutturale. La diffusione delle armi da fuoco aveva reso obsoleti i sistemi difensivi medievali, le mura alte e verticali erano bersagli ideali per i cannoni. Gli ingegneri militari aragonesi abbassarono e ispessirono le cortine, aggiunsero bastioni angolari a forma di freccia per deviare i proiettili e crearono spazi interni destinati a ospitare l'artiglieria. Questo tipo di intervento anticipò la cosiddetta architettura alla moderna che avrebbe dominato la poliorcetica europea nel XVI secolo. la stratificazione come documento storico. La coesistenza delle due fasi costruttive rende il castello di Gaeta un documento architettonico di eccezionale valore storico. Leggendo le murature è possibile distinguere chiaramente i filari di pietra angioini, più sottili e verticali, dalle masse murarie aragonesi più basse e massicce. Alcune torri mostrano addirittura le tracce dei rimaneggiamenti eseguiti su strutture preesistenti, congiunture visibili che testimoniano i successivi ampliamenti in risposta alle mutate esigenze belliche. Il castello oggi, tra valorizzazione e memoria. Oggi il castello angioino aragonese di Gaeta è sede di strutture della Marina Militare Italiana e ospita spazi espositivi aperti al pubblico in occasione di eventi culturali. Il suo profilo inconfondibile, che domina il golfo dall'alto della rupe calcarea, è il simbolo visivo della città. Numerosi studi universitari e soprintendenze ne hanno documentato la stratigrafia architettonica, evidenziando l'eccezionale continuità difensiva di un sito che fu presidio militare per oltre 7 secoli. Il castello di Gaeta non è solo una fortezza, è un trattato di storia militare scritto in pietra. Ogni torre, ogni bastione e ogni cortina racconta un'epoca e una risposta diversa alla guerra, rendendo questo monumento uno dei più eloquenti testimoni dell'evoluzione dell'arte difensiva nel Mediterraneo medievale e rinascimentale. La semplicità è l'ultima sofisticazione. Entriamo nel prossimo tema su microsmeta.com.
Civita di Bagnoregio, la città che muore sullo sperone di tufo. Civita di Bagnoregio, nel Lazio settentrionale, è uno degli insediamenti medievali più suggestivi d'Italia. Arroccata su uno sperone tufaceo in lenta erosione, conserva intatte struttura viaria, profferli e piazze che testimoniano le strategie difensive dell'Etruria medievale. Un borgo sospeso nel tempo, destinato a scomparire. Un borgo sull'orlo del precipizio. Civita di Bagnoregio si trova in provincia di Viterbo, nel Lazio settentrionale, su uno sperone di tufo vulcanico isolato tra due profonde valli erosive. L'appellativo che i suoi stessi abitanti le hanno attribuito nel tempo è eloquente e impietoso: la città che muore. L'erosione progressiva del banco tufaceo, causata da agenti atmosferici, infiltrazioni d'acqua piovana e frane, ha ridotto il pianoro su cui sorge il borgo a una superficie sempre più esigua. Oggi il borgo è collegato al vicino centro di Bagnoregio soltanto da un ponte pedonale in cemento armato lungo circa 300 metri, costruito nel Novecento per sostituire una preesistente sella naturale ormai franata. Origini etrusche e sviluppo medievale. Le prime tracce di frequentazione del sito risalgono all'età etrusca. Le popolazioni dell'Etruria meridionale prediligevano gli spuntoni tufacei per le loro eccezionali qualità difensive naturali. Con la romanizzazione del territorio, l'insediamento mantenne la sua funzione di presidio e controllo viario. È tuttavia nel corso dell'Alto Medioevo che Civita raggiunse la sua forma definitiva. L'impianto urbanistico attuale rispecchia le logiche dell'incastellamento tipiche dell'Italia centrale tra il IX e il XII secolo: strade strette, vicoli ciechi. Piazze di raccolta e chiese romaniche costruite in blocchi di tufo grigio conferiscono al borgo una coerenza architettonica raramente conservata altrove nel Lazio. I profferli, simbolo dell'architettura civitense. Tra gli elementi più identitari di Civita spiccano i cosiddetti profferli, ovvero le scale esterne a doppia rampa che consentono l'accesso diretto al piano nobile delle abitazioni medievali, bypassando il piano terra destinato a deposito o stalla. Questa soluzione architettonica, diffusa in vari centri del Lazio e dell'Umbria medievali, a Civita si è preservata con una concentrazione e un'integrità del tutto straordinaria. I profferli sono oggi considerati autentici documenti dell'edilizia rurale e nobiliare del Medioevo laziale, oggetto di studio da parte di architetti e storici dell'arte provenienti da tutto il mondo. Geologia e rischio erosivo. Il substrato su cui poggia Civita è composto prevalentemente da tufo grigio di origine vulcanica, prodotto dall'attività eruttiva dei colli Albani e della caldera di Latera in epoche geologicamente recenti. Questo materiale, poroso e relativamente friabile, subisce una rapida degradazione quando esposto all'acqua meteorica e ai cicli di gelo e disgelo. L'erosione è ulteriormente accelerata dall'argilla che costituisce il basamento sottostante al banco tufaceo. Quando si inumidisce, l'argilla perde coesione e stabilità, innescando frane che ogni anno riducono ulteriormente il perimetro dello sperone. Studi geologici recenti hanno documentato perdite significative del bordo della rupe nelle zone più esposte alle precipitazioni. Tra abbandono e rinascita turistica. Per secoli Civita fu un centro abitato di discreta importanza, sede di istituzioni ecclesiastiche e di una piccola comunità contadina. Il progressivo deterioramento delle condizioni di sicurezza, culminato in frane devastanti tra il XIX e il XX secolo, spinse la maggioranza degli abitanti a trasferirsi nell'adiacente Bagnoregio, costruita su terreno più stabile. Oggi Civita conta appena una decina di residenti stabili, ma accoglie centinaia di migliaia di visitatori ogni anno, attratti dalla sua bellezza intatta e dalla sua atmosfera fuori dal tempo.
Il turismo, diventato la principale risorsa economica del borgo, ha però generato un paradosso. Il passaggio continuo dei visitatori accelera, seppur in misura limitata, il degrado delle strutture medievali. Conservazione e riconoscimento internazionale. Civita di Bagnoregio è inclusa nella lista dei borghi più belli d'Italia e da anni è oggetto di una candidatura al riconoscimento UNESCO come sito del patrimonio mondiale dell'umanità. Numerosi progetti di consolidamento si sono succeduti nel tempo, finanziati da fondi regionali, nazionali ed europei, reti metalliche di sostegno alle pareti della rupe, iniezioni di cemento per stabilizzare le fratture interne, restauro delle facciate medievali e rifacimento della pavimentazione in basalto delle vie principali. Nonostante questi sforzi, la battaglia contro l'erosione appare destinata a durare ancora a lungo,
rendendo ogni anno un'ulteriore vittoria effimera ma preziosa contro la scomparsa definitiva.
Civita di Bagnoregio è molto più di un borgo pittoresco. È una metafora potente della fragilità del patrimonio umano di fronte alle forze inesorabili della natura.
La sua bellezza sospesa nel vuoto, raggiungibile solo a piedi su un ponte che sembra congiungere il passato al presente, continua a richiamare visitatori da tutto il mondo, consapevoli di ammirare qualcosa che potrebbe non esserci per sempre.
La prossima notizia è dedicata a chi non smette mai di farsi domande. Eccola su microsmeta.com.
DeepSeek, il cervello cinese che sta risvegliando i robot. Dopo aver scosso il mondo dell'AI con modelli efficienti e open source, DeepSeek sta silenziosamente diventando il cervello di una nuova generazione di robot in Cina. Dalle fabbriche intelligenti agli showroom automobilistici, scopriamo come questa intelligenza artificiale sta dando vita a macchine in grado di ragionare, collaborare e persino assisterci nella vita di tutti i giorni. Non solo un assistente vocale, DeepSeek diventa corporeo. Quando si pensa a DeepSeek, viene subito in mente il chatbot gratuito che ha fatto innamorare il mondo. Ma la sua vera rivoluzione silenziosa sta avvenendo in un altro campo, la robotica. Grazie alla sua natura open source, alla straordinaria efficienza in termini di costi di calcolo e alla capacità di ragionamento profondo, DeepSeek si sta rivelando il candidato ideale per diventare il cervello di robot umanoidi e industriali Citation. 1 Citation. 5. L'idea è semplice quanto potente. Invece di programmare ogni singolo movimento, si fornisce al robot un'intelligenza artificiale in grado di comprendere comandi complessi, ragionare su come eseguirli e adattarsi all'ambiente circostante in tempo reale. L'intelligenza collettiva arriva in fabbrica. Il caso UBTEC. Uno degli esempi più avanzati di questa integrazione arriva da Shenzhen, dove l'azienda di robotica UBTEC ha messo a punto un'architettura chiamata BrainNet, rete cerebrale. In pratica, hanno connesso decine dei loro robot industriali Walker S1 a un supercervello basato su DeepSeek R1 e li hanno mandati a lavorare in una fabbrica 5G di Zeekr, il marchio di auto elettriche di Geely Citation. 4 Citation. 10. I risultati sono sorprendenti. I robot non lavorano più come unità isolate, ma come una squadra. Grazie alla capacità di DeepSeek di scomporre compiti complessi, i Walker S1 possono coordinarsi per sollevare e spostare insieme oggetti pesanti e ingombranti, effettuare operazioni di assemblaggio di precisione e persino ispezionare la qualità dei componenti, adattando la forza e la posizione in base al materiale che hanno davanti, anche se è morbido e deformabile Citation. 4 Citation. 10. Questa è la prima volta al mondo che si vede uno sciame di robot umanoidi collaborare in questo modo in un ambiente industriale reale Citation. 10. Dagli showroom alle nostre case, Sherry Aumoga. Non solo fabbriche. L'integrazione di DeepSeek sta portando i robot anche a contatto diretto con il pubblico. La casa automobilistica cinese Sherry, attraverso la sua divisione robotica Aumoga, ha iniziato a utilizzare robot umanoidi come veri e propri assistenti alla vendita nei suoi showroom 4S in Malesia e Cina Citation. 6 Citation. 8. Questi robot, che ricordano nell'aspetto delle assistenti umane, sono in grado di muoversi tra le auto, evitare ostacoli con precisione centimetrica e, cosa più importante, interagire con i clienti in ben 10 lingue diverse. Il merito è di DeepSeek, che fornisce loro una comprensione del linguaggio naturale così avanzata da rendere la conversazione fluida e coinvolgente, andando ben oltre il classico robot che ripete a pappagallo Citation. 8. Sherry ha dichiarato che il modello di DeepSeek costa solo una frazione rispetto ad altre soluzioni, permettendo di democratizzare questa tecnologia Citation. 6. Oltre l'industria, robot che insegnano e ragionano. L'influenza di DeepSeek si estende anche ad altri settori. L'azienda cinese Zhongming Robot ha integrato DeepSeek nei suoi kit educativi, trasformandoli da semplici strumenti di programmazione a veri e propri compagni di apprendimento in grado di dialogare con gli studenti e supportarli in progetti interdisciplinari Citation. 7. Questo passaggio dall'eseguire comandi all'interagire intelligentemente è un salto epocale per la robotica educativa. Anche la ricerca universitaria sta esplorando queste possibilità. In Spagna, ad esempio, un team dell'Università Carlos III di Madrid ha utilizzato una versione ridotta di DeepSeek R1 per far dialogare il robot umanoide Teo in modo completamente offline, dimostrando che è possibile creare assistenti robotici personali che non dipendono da una connessione internet. Citation 9. Perché DeepSeek? La ricetta del successo. Quello che rende DeepSeek così appetibile per il mondo della robotica è una combinazione vincente di fattori. In primo luogo, i suoi modelli richiedono una potenza di calcolo significativamente inferiore rispetto alla concorrenza, abbattendo i costi di produzione dei robot. Citation 1. Citation 5. In secondo luogo, la natura open source permette alle aziende di adattare il modello alle proprie esigenze specifiche senza rimanere intrappolate in piattaforme proprietarie. Infine, la capacità di DeepSeek R1 di eseguire un ragionamento a catena, chain of thought, è perfetta per permettere a un robot di pianificare una sequenza di azioni complesse, un po' come farebbe un umano. Citation 1. Citation 10. La strada è ancora lunga, ma la direzione è chiara. DeepSeek non è solo un fenomeno da chatbot, ma sta gettando le fondamenta per la prossima generazione di robot, macchine che non si limitano a muoversi, ma che pensano, collaborano e interagiscono con il mondo in modo sempre più umano. E questo è un futuro che, tra 15 anni, potrebbe essere molto più vicino di quanto immaginiamo.
Sei pronto per il prossimo argomento? Sarà una vera sorpresa. Ascolta microsmeta.com. Il mondo dei robot, 1973. Il capolavoro di Crichton che ha anticipato l'era dei robot. Nel 1973 Michael Crichton scrisse e diresse Il mondo dei robot, film di fantascienza in cui androidi perfetti diventano macchine di morte incontrollabili. Precursore di Terminator e della serie Westworld, il film anticipa con lucidità i rischi dell'intelligenza artificiale e dei robot antropomorfi della nostra epoca. Un capolavoro profetico. La trama, quando i robot si ribellano. Il mondo dei robot, titolo originale Westworld, è ambientato in un parco divertimenti futuristico chiamato Delos, dove i visitatori pagano cifre astronomiche per vivere avventure simulate in tre ambienti distinti, il Far West, la Roma antica e il Medioevo europeo. Ogni ambientazione è popolata da robot antropomorfi di straordinario realismo, programmati per soddisfare ogni desiderio degli ospiti e incapaci, per definizione, di fare loro del male. Quando un malfunzionamento sistemico travolge i circuiti di sicurezza, il Gunslinger, il robot pistolero del West interpretato da Yul Brynner, inizia a uccidere i visitatori con implacabile precisione meccanica. La caccia all'uomo che ne segue diventa una delle sequenze più iconiche della storia del cinema di fantascienza. Michael Crichton, lo scrittore regista visionario. Michael Crichton era già un autore affermato quando scrisse il soggetto di Il mondo dei robot, avendo pubblicato romanzi come Andromeda, 1969, e I divoratori di cadaveri, 1971. Convinto che il cinema fosse lo strumento narrativo più potente per trasmettere idee scientifiche complesse al grande pubblico, persuase la Metro-Goldwyn-Mayer a lasciargli dirigere la pellicola in prima persona, nonostante la sua inesperienza dietro la macchina da presa. La sua formazione medica ad Harvard e la sua passione per la tecnologia emergente gli permisero di costruire un universo narrativo scientificamente plausibile, dove la minaccia non proviene dall'esterno ma dall'interno della macchina stessa creata dall'uomo. Il making of, innovazioni tecniche rivoluzionarie. Il mondo dei robot è entrato nella storia del cinema non solo per la sua trama ma per le innovazioni tecniche introdotte durante la produzione. Fu il primo film nella storia del cinema a utilizzare immagini generate al computer in modo significativo, la visione pixelata del Gunslinger, rappresentata con una griglia di blocchi colorati. È considerata il primo esempio di CG bidimensionale nella storia del cinema, anticipando di 20 anni le trasformazioni digitali che avrebbero rivoluzionato Hollywood. Le sequenze furono realizzate con un computer da $200,000 e richiesero settimane di elaborazione per pochi secondi di girato. Crichton supervisionò personalmente ogni fase tecnica con rigore quasi scientifico. Yul Brynner e il Gunslinger, un'icona senza precedenti. La scelta di Yul Brynner per interpretare il robot Gunslinger fu un colpo di genio registico. Brynner riadattò per il personaggio la stessa silhouette, cappello nero, cinturone, camminata ieratica, del pistolero Chris Adams che aveva reso celebre in I Magnifici 7, 1960, creando un cortocircuito culturale tra il mito del West e la sua trasfigurazione meccanica. Il suo volto inespressivo, il passo instancabile, lo sguardo privo di emozioni diedero vita a un robot credibile e terrificante. James Cameron ha più volte dichiarato che il Terminator T-800 del 1984 fu ispirato direttamente al Gunslinger di Brynner, tanto nelle caratteristiche visive quanto in quelle comportamentali. L'attendibilità scientifica e tecnologica. Il mondo dei robot è notevolmente avanzato per l'epoca nella sua riflessione sui limiti e sui rischi dei sistemi artificiali complessi. Crichton intuì con sorprendente anticipo il concetto di failure cascading, il guasto a catena di sistemi interconnessi, che oggi è al centro della ricerca sulla sicurezza dei sistemi informatici e dell'intelligenza artificiale. Nel film il malfunzionamento si propaga come un virus attraverso i robot dell'intero parco, rendendo impossibile ogni intervento correttivo. Un'allegoria della perdita di controllo sulle macchine che risuona con forza nel dibattito contemporaneo sull'allineamento dell'intelligenza artificiale generale. L'eredità culturale, da Terminator a Westworld HBO fino all'IA di oggi. L'influenza del mondo dei robot sulla cultura popolare è stata enorme e duratura. Oltre al già citato debito di Terminator, la pellicola ispirò direttamente la serie televisiva Westworld prodotta da HBO tra il 2016 e il 2022, che ne espande il concept originale con una profondità filosofica sulle domande di coscienza artificiale e libero arbitrio. Nel contesto attuale, in cui robot umanoidi come Optimus di Tesla e Atlas di Boston Dynamics diventano realtà industriale, e in cui i modelli di intelligenza artificiale mostrano comportamenti emergenti non previsti dai loro creatori, la visione di Crichton appare non più come fantascienza speculativa ma come monito urgente e pertinente. Il mondo dei robot rimane, a oltre 50 anni dalla sua uscita, un film sorprendentemente attuale. Crichton non aveva costruito un semplice film d'azione, aveva scritto un trattato filosofico in forma cinematografica sull'arroganza umana di fronte alla complessità dei sistemi che crea. Un avvertimento che il mondo, oggi più che mai, farebbe bene a non ignorare. Voltiamo pagina e passiamo al prossimo argomento.
Latrina romana, bagni pubblici. Nell'antica Roma, i bisogni fisiologici si sbrigavano in compagnia. Le latrine pubbliche erano luoghi privi di pareti divisorie, dove cittadini di ogni ceto si sedevano fianco a fianco su lastre di marmo forate. Acqua corrente, fogne efficienti e una spugna condivisa. Ecco la pragmatica civiltà romana. Le latrine pubbliche, architettura senza divisioni. Nell'impero romano, la privacy era un concetto pressoché assente nelle strutture igieniche pubbliche. Le latrine pubbliche, dette anche foriche, erano edifici monumentali costruiti nei pressi di terme, teatri, anfiteatri e fori. Lunghe lastre di marmo, appoggiate lungo le pareti, fungevano da sedute comuni. I fori rettangolari erano ravvicinati, senza alcuna separazione tra un posto e l'altro. Nessuna porta, nessuna parete divisoria, solo una lunga fila di posti a uso comune, accessibili a patrizi e plebei. Il sistema idraulico che non si fermava mai. Sotto le sedute scorreva ininterrottamente un canale alimentato dall'acqua di scolo delle terme vicine o direttamente dagli acquedotti. Questo flusso continuo trasportava i rifiuti verso la rete fognaria urbana, collegata alla celebre Cloaca Maxima, il grande collettore fognario costruito già nel VI secolo a.C. Davanti ai piedi degli utenti correva invece un secondo canale più piccolo, con acqua dolce costantemente rinnovata, destinata alla pulizia personale. L'intero sistema funzionava 24 ore su 24, senza interruzioni. Lo xylospongium, l'igiene condivisa. Al posto della carta igienica, i romani ricorrevano allo xylospongium, detto anche tersorium, una spugna marina fissata all'estremità di un bastone di legno. Dopo ogni utilizzo, lo strumento veniva risciacquato nell'acqua del canale frontale, talvolta con l'aggiunta di aceto, e rimesso a disposizione dell'utente successivo. Il filosofo Seneca lo menziona nelle sue Epistule Morales, e un affresco del II secolo d.C. ritrovato alle terme dei Sette Sapienti di Ostia Antica invitava esplicitamente i visitatori al suo uso. Il dibattito tra gli studiosi è ancora aperto su come esattamente venisse impiegato. 144 foriche nella città eterna. Le fonti romane attestano l'esistenza di ben 144 latrine pubbliche nella sola Roma del IV secolo d.C. A queste si affiancavano le latrine nei teatri, nelle terme e nei fori di province lontane, dalla Britannia al Nord Africa, testimoniando la capillarità dell'ingegneria sanitaria romana. Le pareti di molte foriche erano ornate di marmi preziosi, affreschi e persino dediche alla dea Fortuna, invocata a protezione dei frequentatori. A differenza di quanto si potrebbe immaginare, i graffiti nelle latrine erano rari, le fonti suggeriscono che si cercasse di sbrigare i propri affari nel minor tempo possibile. Le latrine pubbliche rappresentano uno degli esempi più eloquenti del pragmatismo romano applicato alla vita urbana. Laddove il Medioevo avrebbe dimenticato quasi del tutto queste conquiste igieniche, Roma aveva saputo costruire un sistema fognario collettivo capace di servire una metropoli di oltre 1 milione di abitanti, lasciando un'eredità di ingegneria civile senza pari nell'antichità.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!